Siracide, capitolo secondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione.
Apri il cuore aperto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione.
Sta unito a Lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni.
Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose,
perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore.
Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà, segui la via della vita e spera in Lui.
Quanti temete il Signore, aspettate la Sua misericordia, non deviate per non cadere.
Voi che temete il Signore, confidate in Lui, il vostro salario non verrà meno.
Voi che temete il Signore, sperate i Suoi benefici, la felicità eterna e la misericordia.
Considerate le generazioni passate e le fedele, chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso, o chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato, o chi ha invocato ed è stato da lui trascurato.
Perché il Signore è clemente e misericordioso, rimette i peccati e salva al momento della tribolazione.
Guai ai cuori faviti e alle mani dolenti e al peccatore che cammina sulle strade.
Guai al cuore indolente perché non ha fede, per questo non sarà protetto.
Guai a voi che avete perduto la pazienza, che farete quando il Signore verrà a visitarvi?
Coloro che temono il Signore non disobbediscano alle sue parole. Coloro che lo amano seguono le sue vie.
Coloro che temono il Signore cercano di piacergli, e coloro che lo amano si saziano della legge.
Coloro che temono il Signore tengono pronti i loro cuori e umiliano l'anima loro davanti a Lui.
Gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini, poiché tale è la sua grandezza, tale anche la sua misericordia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre,
e questo brano del Siracide è tutto impostato sulla tentazione e sulla fiducia. Con la tentazione è sempre quella di perdere la fiducia, di demordere, e quella fiducia è la forza per andare avanti. E abbiamo scelto questo brano perché questa sera vedremo le tentazioni di Gesù. E le tentazioni di Gesù rispondono a un problema che tutti abbiamo. Finché facciamo il male tutto sembra andar bene, tutto sommato. Il male mi riesce bene e con facilità. E il bene invece mi riesce male e con difficoltà. Come mai questo? Sembra non giusto. Ecco, in realtà vedremo il valore della tentazione come il luogo particolare che può essere o di caduta o occasione di crescita. Ma dopo che hai fatto una scelta positiva e devi onorarla, e comincia le difficoltà. Fino a quando non scegli, non hai difficoltà. Fino a quando non scegli di camminare, non hai le difficoltà del cammino, ma arrivi da nessuna parte. Quando hai scelto, comincia le difficoltà. Allora o ti ritiri con paura, è la storia di Israele che è arrivato nel deserto e vuol tornare indietro, è la storia di ciascuno di noi che quando ha cominciato una cosa buona subito dice oh, come si farà e smette, oppure il momento in cui uno capisce, sì, scegliere le cose giuste è anche facile. Anche Gesù ha fatto la scelta, abbiamo visto la volta scorsa, fondamentale, che è quella di mettersi con gli altri in fila con i peccatori. è la scelta di Dio in mezzo a noi. Ora il problema è come portarla avanti, e sul portarla avanti nascono le difficoltà, e grazie a Dio non siamo soli, perché le ha provate prima lui e poi dietro di lui anche noi. E il brano che leggiamo è lunghissimo, vero?
Sì, sono due versetti che si trovano al capitolo primo, e sono il versetto 12 e il versetto 13. E subito lo Spirito lo getta fuori nel deserto, ed era nel deserto per 40 giorni, tentato da Satana, ed era con le fiere, e gli angeli lo servivano.
Ecco, il brano, come vedete, è di un'estrema semplicità, solo due versetti, però se notate è ben articolato. C'è una prima parte che presenta Gesù scaraventato nel deserto per essere tentato, una seconda parte che ci presenta Gesù con le fiere, vedremo cosa significa, la terza Gesù che è servito dagli angeli. Quindi sono tre parti ben distinte e le vediamo per ordine. La volta scorsa abbiamo visto la scelta e lo Spirito che scende su Gesù, e noi pensiamo che una volta che uno ha lo Spirito di Dio tutto va liscio, tutto va bene. Lo Spirito cosa fa? Sei eletto, e l'eletto sta sempre fuori, sempre a galla, nuota bene, anzi la corrente lo porta. Lo Spirito è tutto. Ecco, lo Spirito del Signore cosa fa con Gesù? Lo scaraventa fuori nel deserto. Non è che lo metti in un posto privilegiato, dice adesso che tu hai il mio spirito, sei protetto da tutto, sei protetto anche dalla realtà, non occorre che tu viva, tutto ti andrà bene. Lo spirito lo scaraventa nel deserto, lo spirito ci scaraventa nella realtà. Come Israele, liberato dall'Egitto, va nel deserto, e il deserto è il luogo di cammino per arrivare alla terra promessa. Quindi lo Spirito ti fa affrontare la realtà e ti fa camminare in modo tale che la tua vita giunga verso una promessa, verso la felicità. Quindi invece di preservarti, deresponsabilizzarti e metterti così nella batta, no, ti fa vivere il deserto. Il deserto è un luogo innanzitutto di cammino. Non si può star fermi, se no si muore. E il cammino è tipico dell'uomo, deve camminare per raggiungere una meta. Non è già dato all'uomo ciò che sarà. L'uomo è ciò che diventa, e diventa secondo ciò che si propone e che vuole. Cioè sta a noi realizzare o la promessa di Dio, o la felicità, o anche l'infelicità. Tutto sta nel camminare o meno. Quindi la prima cosa è proprio questo deserto. Ecco, la seconda cosa è che il deserto è un luogo di prova, di difficoltà, perché camminare è vita, il cammino, però è difficile. Ci sono incertezze, i dubbi, le solitudini, le difficoltà. È la nostra vita. Nel deserto Israele ha sperimentato tutte le tentazioni, come noi nella vita sperimentiamo delle tentazioni ben precise, e vedremo quali. Però oltre alle tentazioni, cosa ha sperimentato il popolo nel deserto? È diventato popolo, perché nel deserto non c'è nulla che divide, bisogna stare insieme. Quindi è nato il popolo di Dio nel deserto. Ha sperimentato la fedeltà di Dio, ha avuto la parola, la speranza comune, ha avuto il dono della manna, il dono del cibo del cielo. Cioè nel deserto non manca nulla di ciò che ci serve. L'unica cosa insidiata nel deserto è la fiducia. Ed è così fin dal principio. Credo di aver già detto l'episodio di Antonio del deserto famoso, che quando aveva 18 anni, leggendo il Vangelo, gli capitò quel brano del giovane ricco dove si dice vai, vendi quello che hai, vieni e seguimi. E lui lo fece. E poi disse, oh Dio, io sono giovane, come farò solo 18 anni? A seguire il Signore, perché noi giovani non siamo forti come gli anziani di una volta, che erano forti. Difatti si ritirò nel deserto con questa paura e visse tranquillamente solo 90 anni e poi morì. Anche lui, che era una persona così, pensava, non si può far così. Cioè la prima tentazione che hai quando fai una scelta buona è che non ce la fai. Per cui di smettere. questo è già un buon segno, vuol dire che stai andando in una direzione giusta, che stai costruendo qualcosa che non c'era.
Sì, quando si fa questa scelta e poi cominciano appunto le difficoltà, è perché appunto, come diceva Silvano, fin quando si sta fermi non ci sono i rischi del camminare. Quando si comincia, allora vengono fuori tante cose. Per quello che riguarda, ecco così, gli ideali di vita, direi che ecco, è proprio la stessa scelta buona, ecco, che ha come orizzonte, ecco, cosa è il nostro vero fine, sullo sfondo di questo fine, di questo ideale, noi vediamo l'inadeguatezza di tante cose e allora da lì comincia a sorgere, ecco, la tentazione appunto non tanto di abbandonare ma di scegliere, ecco, degli strumenti per superare questo che non sono quelli giusti, delle mediazioni che non sono quelli che lo spirito suggerisce.
E poi quanto dura il deserto? Non dura tanto, dura solo 40 giorni. E vi ricorda qualcosa il numero 40? 40 anni nel deserto di Israele. Quindi questo 40 giorni serve per dire 40 anni. 40 anni è tutta la vita, serve per dire è una generazione. Cioè, che vuol dire che tutta la generazione, tutta la vita è un cammino, è un superamento di difficoltà, è un luogo di discernimento, è un luogo di prova e di tentazione. Quindi non spaventatevi, non durano molto le prove, al massimo la vita. Cioè tutta la vita è prova. I monaci antichi dicevano che la vita è una lotta continua, e i monaci si chiamavano lottatori. La vita è una lotta continua contro il male che è in noi, contro ciò che ci fa tornare indietro, che ci blocca, contro il negativo.
Sì, c'è una cosa da cui insisterei, che ecco, di questa immagine del deserto, noi appunto vediamo delle foto, no? Parte da così bello, poetico, tramonti sulle dune, ma poi ecco questa solitudine, poi ci sono le dune, ci sono i sassi, le rocce, c'è cioè, tutta questa aridità. Allora dice, beh, è un'immagine che dà un po' fastidio, ma bisognerebbe ritornare a quello che accennava un momento fa Silvano, diceva il deserto è il luogo dove si forma il popolo, è il luogo dell'incontro con Dio, dove ci vuole una fiducia completa e dove Dio provvede veramente a tutto, ecco, e solo quelli che hanno mancato di fiducia moriranno nel deserto. Tant'è vero che poi quando arrivano nella terra promessa, che era, ecco, il termine del viaggio, ecco, credono di potercela fare perché lì c'è l'acqua, ci sono i campi, ci sono le case, c'è tante cose, e dimenticano l'essenziale, cioè dimenticano, ecco, quella presenza di Dio che era stata il sostegno e che deve essere il sostegno di tutti i giorni, non solo, ecco, di quel momento, di quel luogo geografico preciso.
E fermiamoci adesso un momentino ancora sul concetto di tentazione, perché è fondamentale nella nostra vita. Tentare, in greco si dice peirazo, è una parola che vuol dire sperimentare, viene da un'altra parola, peiron, che vuol dire punta, potrebbe dire passare attraverso. Tu esperimenti passando attraverso, andando oltre, guadando, attraversando tutto lo spessore della realtà, così diventi esperto, che è la stessa radice della parola greca, col pericolo di perire, sono le stesse radici, oppure di diventare perito, cioè veramente esperto. Cioè, come vedete, la tentazione è qualcosa di fondamentale, che vuol dire che bisogna passare attraverso la realtà, col pericolo di perire, però anche facendo esperienze, diventando esperti e periti della vita. Quindi rinunciare alla tentazione è rinunciare all'esperienza, è rinunciare alla vita. E difatti la prima tentazione vera è quella della rinuncia, sedersi. Sperimento difficoltà, dico ho sbagliato tutto, è difficile, quindi basta. La prima tentazione, quella di sedersi, scoraggiamento. Per questo la forza è dell'esperienza e della tentazione è sempre la fiducia. Ed è interessante, no, che la realtà è sempre uguale, più o meno. Dipende da come la vivi. Cioè la stessa tentazione può essere il luogo dove tu cresci nell'esperienza, nella fiducia, nella tua comprensione della realtà, oppure il luogo della rinuncia, dell'ostinazione, del fallimento, del sederti, del litigare con te, del litigare con gli altri, del rifugiarti nel passato, nelle nostalgie, del fare fughe nel futuro, nel disperarti, la stessa identica realtà. E tutto il Vangelo ci insegnerà attraverso la vita di Gesù come affrontare il deserto per arrivare alla terra promessa, alla felicità, proprio in modo corretto. Quindi il deserto è il luogo della prova e per la prova ci vuole intelligenza per superare la prova. E l'intelligenza spirituale, il discernimento. Possiamo vedere un po' quali, vedete che Marco non dice che tentazioni ha avuto Gesù, mentre ricorderete gli altri evangelisti le descrivono. Le descrivono prendendo le tentazioni che ha avuto il popolo di Israele nel deserto. Marco preferisce non dirlo perché? Perché già tutta la vita è tentazione e nel Vangelo si vedranno tutte le tentazioni. E possiamo vederne tre fondamentali che si trovano nei tre punti nodali della sua vita. Uno si trova alla fine del primo giorno, al capitolo primo, al versetto 36-37, quando Gesù ha finito la prima giornata, ha fatto tante belle cose, Gesù si ritira a pregare. Pietro va in cerca di lui e gli dice: tutti ti cercano. Questa è la prima tentazione di Gesù. Tutti ti cercano. È la tentazione del successo. Cioè di mettere il proprio io al centro di tutti. Tutti mi cercano, allora già fatto. Mi faccio trovare da tutti. Mettere il proprio io al centro di tutti e gli altri cosa saranno? Saranno i miei schiavi, i miei sudditi. Io mi servirò degli altri per affermare me stesso. È la prima tentazione che abbiamo tutti. Di usare gli altri per affermare noi stessi. Mettere il nostro io al posto di Dio. Per questo Gesù dice: mi cercano, andiamo altrove, mica devo cercare me. Devo cercare il regno di Dio, la loro libertà, ciò che è giusto per loro, mica cercare me. E come uomo anche per Gesù c'è la tentazione di porre il proprio io al centro di tutto. E se voi notate, tutte le nostre difficoltà sono che io penso a me, perché tutti pensano a sé, se non ci sono io a pensare a me, chi pensa a me? Per questo il mondo va così bene. Cioè, è la tentazione dell'egoismo. L'ha provata anche Gesù. C'è poi una seconda tentazione più sottile che avviene al capitolo sesto, quando Gesù ha dato da mangiare alle folle con pochi pani, allora le folle dicono: abbiamo trovato finalmente la soluzione ai nostri problemi, la soluzione del mezzogiorno. Abbiamo trovato colui che ci dà da mangiare, quindi lo facciamo re. E Gesù pure qui fugge, si ritira a pregare. E manda via i discepoli e poi va via anche lui. C'è la seconda grossa tentazione, è di cercare il regno di Dio, di cercare ciò che è giusto, ma in quale modo? Con mezzi sbagliati. Cercare il regno di Dio attraverso il potere, per esempio, il dominio sulle persone. Quindi questa seconda tentazione più sottile è a fin di bene, tutto il male lo si fa sempre a fin di bene. Il fine è buono, ma il mezzo no. Gesù realizzerà il regno di Dio, ma in un altro modo, dandosi come pane, non dominando col pane. Quindi se la prima tentazione direi ci è molto chiara ed è la cosa più istintiva, che metto il mio io al centro di tutto e strumentalizzo gli altri al mio io, e questo capisco che è sbagliata quando la capisco e mi accorgo che c'è. La seconda invece è più difficile perché il fine è buono. Cerco una cosa buona, il regno di Dio. I mezzi invece sono ancora i mezzi di potere, di egoismo e di dominio, e su questo ci vuole molto discernimento.
Sì, perché soprattutto perché non si cerca il potere per il potere, ma il potere per qualcosa. Si crede che il potere sia semplicemente uno strumento, ma poi diventa il fine, diventa il padrone. Nella tentazione, come negli altri Vangeli, questa tentazione c'è Satana, il divisore, il quale dice: ma ecco, tutti i regni della terra sono il mio potere, se tu mi adorerai, cioè se tu ti sottometterai a questo strumento che è il potere, io te li darò. Questo, come diceva Silvano, che sì, il fine è buono, allora diciamo, cosa vuol dire, cosa è successo anche nella storia, almeno qua in Occidente, nella storia della Chiesa. Dice: cerchiamo di avere abbastanza potere per imporre delle cose buone, per imporre dei buoni comportamenti attraverso degli strumenti del potere che sono le leggi, poi i governi, la coercizione che è in mano allo Stato, eccetera. Questo è lo strumento, ma questo non è, ecco, questo questo non è il modo che Gesù ha seguito. Anche lui ha sentito questa tentazione, ma non ha seguito questa strada.
Cioè, se voi notate, chi vuol fondare una religione o una setta, la prima cosa è il culto della persona, la seconda cosa è avere il potere. Con quello hai garantito tutto. E Gesù ha deluso i discepoli perché non ha seguito questa via, e delude ancora noi oggi perché non ha seguito questa via, e per questo ancora oggi il nuovo. Poi c'è la terza tentazione ancora di Gesù, che corrisponde alla nostra, che è quella nell'orto, l'ultima notte, capitolo 14, quando vede il fallimento di tutto, e allora è in gioco la sua stessa identità. Devo cambiare strategia, fare diverso, oppure obbedire alla volontà del Padre che ha detto che bisogna far così? Di cosa vivo? Dei miei risultati, dei miei successi, delle mie efficacie? Oppure dico no, se Dio vuole così vuol dire che è bene così e faccio così, al di là dei risultati. Quindi è la prova della fede radicale. Credo in Dio, ho fiducia in Dio, oppure ho fiducia negli strumenti miei di potere, di dominio. È la tentazione più radicale. Ecco, come vedete, queste tre tentazioni le abbiamo tutti, e innanzitutto notiamo una cosa, che la tentazione non è peccato, le ha avute anche Gesù, quindi non bisogna preoccuparsi. Secondo, che la tentazione viene se hai fatto la scelta. Se non hai scelto nessuna tentazione, starai male, ma non ti accorgi neanche più di tanto. Perché la tentazione è quella capacità di entrare nella realtà, nell'esperienza, di andare oltre facendosi carico della realtà così com'è, facendo esperienza. In questa tentazione, in questa esperienza, ecco, c'è il rischio sempre di porre al proprio centro, al centro di tutto il proprio io, che è la prima tentazione, la seconda di porre il centro giusto, il regno di Dio, ma gli strumenti ancora di dominio. Poi c'è la tentazione più radicale della sfiducia, non ci credo più.
E quello che fa tornare indietro, che tenta di farci tornare indietro, è proprio questa relativa pace, serenità, si può dire, della situazione precedente, e ogni cambiamento, ogni decisione del cambiamento mette subito davanti all'alternativa e quindi a tutto quello che si deve affrontare. Per cui siamo tentati di dire, ma quando stavo così, cioè male, stavo meglio, mi sentivo meglio, mentre quando invece si è deciso il cambiamento, comincia questa lotta. Sì, la tentazione qualche volta noi, come anche il catechismo per esempio, è stata presentata come è qualcosa che ti spinge a fare il male, no? Qualcosa che ti frena invece nel fare qualcosa di meglio, in un cammino che è di progresso, e non di morte.
E qui mi viene un'obiezione: Dio, se poi tanto buono, non poteva inventare un'altra strada evitando le tentazioni? No, perché proprio è necessario. Ecco, colpisce molto vedere nel Nuovo Testamento come la tentazione è valorizzata in modo unico. Addirittura nella lettera agli Ebrei al capitolo 12 si dice che se tu non sei provato, è la prova, e non sei figlio, sei bastardo, perché il padre dice che i suoi figli non gli risparmia il bastone. E dice, questa è una pedagogia. Cioè la prova è una vera pedagogia che tira fuori da te le parti migliori. È una disciplina. Cioè impari attraverso la prova. Se non ci fosse la prova non impareresti né ciò che è giusto né ciò che è sbagliato. Questa è la prima cosa. Quindi non considerarla negativa, ma la prova è un addestramento, è come il far palestra per allenarsi, sei più forte. Quindi la prova è lasciata non perché cadiamo, ma perché ci rinforziamo nella fiducia e nel coraggio, che senza prova non ci sarebbe. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto, ancora più interessante, è che se stai lottando contro il male, vuol dire che il male lo stai cedendo al male. Se tu stai andando in canoa e ci sono poi delle cascate, stai facendo un po' fatica remando, vuol dire probabilmente che stai andando controcorrente e va bene. Se non hai fatica vuol dire che stai andando giù, poi arriverai. Quindi intendere anche la prova in termini positivi, cioè la difficoltà è buona, vuol dire che sto andando bene. Mentre noi subito ci scoraggiamo, soprattutto con la mentalità d'oggi, che è una mentalità tecnica, Ecco, io mi sento qualche volta imbranato con le varie macchine per tirar fuori le cose, le torci, le spremi, no, invece basta premere una cosa che non vedevi neanche, che non esiste, e ti viene fuori la cosa, per cui se è difficile vuol dire che stai sbagliando. Oggi nella tecnica è una cosa difficile perché è sbagliata. Ecco, nella vita spirituale no. Non è detto perché stai subendo difficoltà che sia sbagliata, anzi, è un segno che stai andando nella direzione giusta. Penso anche nel rapporto tra le persone, si può facilitare tutto facendo finta che ci sia niente, però si risolve niente. Oppure si può affrontare il dialogo è sempre anche una prova di fiducia, dove la fiducia è messa alla prova e cresce. Cioè direi che questa è una legge fondamentale nella vita, soprattutto per i giovani, capire che la prova è positiva. E allora capite perché in tutto il Nuovo Testamento addirittura la prova viene a essere la prova che siamo figli, quindi benissimo se c'è. Cioè siate colmi di gioia se avete prove e tribolazioni, ma non per masochismo. E lo dice Pietro, la prima lettera del capitolo primo, versetto sesto, siate colmi di gioia anche se dovete soffrire, dice anche loro, 6-7 volte lo si purga nel fuoco, così anche voi, non preoccupate. Cioè la prova è una purificazione, è una crescita.
E l'oro che poi è una cosa che si butta via tutto sommato, che, allora quanto più voi, no? Come dire che tanto più preziosa è per voi questo.
E in realtà la prova non viene da Dio, non è Lui che ci prova, viene da Satana. Dio la permette perché poi alla fine ci fa bene lo stesso, però non è Dio che prova, è Satana. Satana, chiamato anche diavolo, e diavolo vuol dire il divisore. Ecco, Satana è il divisore, il diavolo è quello che ci divide da Dio, dagli altri, da noi stessi, ci rende tutto difficile, e allora tutta la nostra vita è una lotta contro la divisione per arrivare all'armonia, all'unificazione, in modo che l'armonia e l'unificazione è davvero frutto del nostro lavoro libero a immagine di Dio, è un lavoro creativo. Così la parola Satana vuol dire, sarebbe il pubblico ministero di Satana, l'accusatore. E che è colui che ti divide, ti fa fallire, poi ti dice, vedi che hai sbagliato? Tu non puoi che sbagliare. Tu sei uno che sbaglia sempre, tu sei sbagliato. E ti accusa e ti inchioda al tuo errore dandoti le prove del tuo errore. Così invece è il contrario di Satana, si chiama il Paraclito, il suo spirito, che sarebbe l'avvocato difensore. Dice, vabbè, si può anche sbagliare, ma l'errore è il luogo dove uno riconosce meglio la verità, dove fa esperienza che è come gli altri, dove fa esperienza che Dio è misericordia, quindi deve essere un luogo di crescita. Quindi non sei solo, neanche nell'errore che hai fatto. Ed è interessante allora questi due spiriti, lo spirito di Dio lo manda nel deserto per affrontarlo, lo spirito di Satana vuole trattenerlo e scoraggiarlo e distruggerlo nel deserto. È un po' il simbolo della nostra vita, questa lotta tra due spiriti. E vediamo il risultato.
Era nel deserto per 40 giorni, tentato da Satana, ed era con le fiere e gli angeli lo servivano.
Il risultato è che alla fine sta con le fiere. Cosa vorrà dire secondo voi? Vi richiama qualcosa? Paradiso terrestre. Le fiere sono simbolo delle bestie, delle difficoltà. Alla fine c'è la riconciliazione che vive con gli animali selvatici in armonia. È il paradiso appunto, no? Quando il lupo pascolerà con l'agnello, la vacca con l'orso, il bambino giocherà con l'aspide, eccetera. Cioè questa riconciliazione universale è frutto del cammino e della lotta. Cioè il grande desiderio che ha l'uomo di essere in armonia con tutto il creato, ecco, non è frutto così di dire siamo buoni, non tocchiamo la natura, no, è frutto di una grossa lotta su se stessi, di libertà interiore. Quando tu sei riconciliato con te, sei riconciliato anche con la natura, anche con le bestie. Tra l'altro le fiere sono anche simboli demoniaci. Sono tutte quelle forze bestiali che ci sono nell'uomo, va bene, queste forze bestiali sono positive, ci vivi in armonia perfetta. Non c'è più nulla di cattivo nell'uomo, superata la prova. Cioè le tue stesse energie, tutti i tuoi impulsi vengono domande e ci vivi in armonia, non devi temerle. Tutto ciò che ti fa paura nella vita dentro di te è in realtà qualcosa che, domato e canalizzato bene, è un'energia positiva che è a tuo servizio, perché non c'è nulla di cattivo, è l'uso che ne facciamo che può essere buono o cattivo. E quindi questo essere con le fiere rappresenta l'età messianica, l'età dell'oro che tutti sognano, cioè il Cristo. Gesù è il Cristo, colui che riconcilia l'universo attraverso la lotta. E poi alla fine si termina con gli angeli che lo servono. Ecco, gli angeli sono al servizio di Dio. Quest'uomo che ha superato la prova è Dio. Tutto il cielo è al suo servizio, a servizio di quest'uomo. Quindi è interessante come noi stessi nella prova e nella lotta giungiamo a questa armonia con tutto e addirittura a questo servizio divino nei nostri confronti. Quindi non siamo mai soli nella lotta, lo Spirito ci manda, è il principio della lotta, e il punto d'arrivo è questo servizio amorevole di tutto il mondo divino nei nostri confronti. Ecco, mi sembra importante allora è questo brano così breve, che è posto all'inizio della vita di Gesù dopo la sua scelta di fondo, diventa la prospettiva di quel che ci capita una volta fatta la scelta. Ci capitano le lotte, le difficoltà, ma queste non sono una cosa così che capita per caso. È voluta dallo Spirito, lo Spirito di Dio, lo Spirito di amore e di vita, che ti fa lottare contro il male, contro lo spirito contrario, e ti fa lottare in un modo proficuo, ti dà la vittoria, vivi con le bestie selvagge, cioè domi tutta la fiera, la bestia che esiste in te e fuori di te, e alla fine giunge la comunione piena con Dio. Come mi sembra che questo brano brevissimo è un prospetto messo all'inizio del Vangelo per dire e la difficoltà che tutti incontriamo dopo la scelta, ma anche il risultato sicuro.
E riprendo un'esperienza che facciamo e che può essere letta in due modi diversi, e comunque è una prova anche qui che può essere molto positiva. E parlo dell'insoddisfazione. Noi abbiamo questo stato d'animo, ecco, ci dà sofferenza, tristezza. Allora credo che c'è una. Questa situazione è sempre un segnale che va interpretato, e perché ci può rivelare appunto da una parte che stiamo cedendo a una delle tre tentazioni, a tutte e tre, e dall'altra invece che questa insoddisfazione può avere un aspetto sano, perché appunto è una spinta verso il vero bene. Cioè, si può essere insoddisfatti, dicevo, ripercorrendo le tre tentazioni, perché ad esempio soddisfatti perché vogliamo essere al centro un po' dell'attenzione e la gente, nessuno ci fa caso, almeno non tanto quanto ne desidereremmo, oppure nel secondo caso vogliamo contare di più e non riusciamo, qui ecco la nostra delusione, oppure Dio non fa quello che vogliamo, qualcosa che vogliamo, ed è anche questo un motivo di... Ecco, di fronte a questa esperienza negativa occorre interrogarsi appunto se non siamo in uno di questi tre casi, oppure se, e questo è l'aspetto sano anche dell'insoddisfazione, ecco, di fronte alla vana ricerca, ecco, di una realizzazione in cose che ci lasciano appunto un certo vuoto, non è un appello, una chiamata, ecco, per una ricerca, per andare un po' più in là. Quindi è qualcosa che viene risvegliato in noi da qualcosa di autentico, di profondo e di molto positivo.
E il testo in greco è ancora più forte, perché dice ekballe, vuol dire scaglia fuori, quindi lo scaraventa, non solo lo spicci, lo prende e lo getta fuori, però sotto c'è un'altra allusione. Quando lo Spirito di Dio scaglia fuori Israele dall'Egitto, che è una scena di parto, l'Egitto è come la schiavitù che lo tiene dentro e non gli permette di nascere alla libertà, e Dio lo scaglia fuori ed è la nascita del popolo che esce dalla schiavitù e nasce come libero in cammino per raggiungere la meta. Quindi è ricco di allusioni. Questo, lo Spirito vuol dire vita.
Ma perché tutti i segni ci sono stati, che segni ha ricevuto Gesù per capire che doveva andare nel deserto? popolo ebraico c'aveva Mosè che lo trascinava.
Sai come il popolo ebraico è andato nel deserto? No? Che si trova inseguito, da, no, è un midrash ebraico antico. Cioè, gli egiziani che lo inseguono, quindi deve per forza fuggire. Si trova il mare davanti, allora il popolo si mette a gridare, Mosè dice andiamo che Dio ci aprirà il mare, non ci crede. Allora si buttano a sinistra e Dio manda dei serpenti volanti. Allora vanno a destra, manda dei dragoni. Allora, con grande fiducia, tenta di mettere i piedi in acqua, dice già tanto è basso all'inizio. Ecco, cioè, è stato costretto, spingendo dietro gli altri, a destra, a sinistra, non potendo, è andato lì. Cioè, le vere decisioni sono quelle che ti capitano. Ed è la realtà che devi vivere con uno spirito o con l'altro. Le vere decisioni sono quelle che non decidi. Sono quelle realtà che devi affrontare. Ti trovi. Magari c'è una decisione a monte, come anche Israele aveva deciso di andare nel deserto, ma non pensava al re. Queste sono belle. Vorrei sentire anche i giovani cosa pensano della, cioè nella nostra cultura mi sembra che tutto è abbastanza facile, o dovrebbe essere facile. Che idee abbiamo della difficoltà? Come reagiamo davanti alle difficoltà? Anche nella vita spirituale, nella vita di relazione, nella vita dei nostri impegni, per giovani intendo dai 90 anni in giù, perché le difficoltà ci sono tutte le età e reagiamo sempre allo stesso modo.
Ma a me colpisce molto questo discorso di pensare, questo che mi sembra di trovare nel mezzo, cioè quando uno intravede una via dice no, è troppo difficile, non fa per me, mi chiedo, mi colpisce molto.
Questa è la prima tentazione classica di ogni scelta giusta, non ce la faccia. Se è sbagliata magari ci tento per cercare di farcela, se è giusta no, non ce la faccio. E perché? È interessante, perché noi quando facciamo una scelta guardiamo sempre le nostre possibilità oggettive come giusto, cioè se voglio acquistare una casa guardo se ho i soldi, se voglio affrontare un lavoro guardo se ho le capacità e gli strumenti. Ecco, così quando noi facciamo una scelta vera, in realtà se guardo la mia storia passata io non ce la faccio a eseguire quella scelta, perché è qualcosa di nuovo. Se guardo il passato mi blocco, vedo tutte le volte che ho sbagliato, tutte le volte che ho fallito, tutte le volte che non avevo capito quella cosa e non la capirò ancora. La possibilità di una scelta nuova è la fiducia nel nuovo, cioè la fiducia in Dio. Se guardi indietro ti blocchi, se guardi in avanti vai avanti. Per questo la forza delle scelte è guardare il Signore, non guardare me. Se guardo me com'ero, non ero nato prima, non c'ero, allora non ci sono. E invece guardando avanti che cresci e superi le prove e le difficoltà.
Devo sapere che valore dare alla forza di volontà.
E non lo so chi è forte e chi è debole, e penso che c'è una forza che viene dalla fiducia, e forse, senza forse, è la forza che uno ha, è la fiducia che ha sperimentato, che gli viene dai genitori, dall'ambiente, e che lui stesso ha poi nelle persone in Dio. Cioè, credo che sia questa la forza, se no si chiama ostinazione, che non è gran forza, è gran fragilità, allora ha bisogno di ostinarsi per non crollare, mentre penso che la forza vera è anche molto duttile, molto paziente, si lascia contraddire, non si combina più che tanto.